Poter essere davanti al Signore è sempre un privilegio aprire la scrittura e poter imparare da quello che il nostro Maestro, il vero e unico Maestro, ci riporta appunto nelle pagine della sua parola. Questa sera e giovedì prossimo, se il Signore vorrà, porremo l'attenzione della nostra mente, del nostro cuore sulla parabola, su un racconto che il Signore Gesù ci ha lasciato durante il suo percorso terreno, ed è il racconto del buon samaritano. E vedremo insieme una sfida grande che il Signore ci pone, una sfida perché è un qualcosa che non fa parte della nostra natura. Ed è il concetto dell'amore: ama il tuo prossimo come te stesso. Vedremo attraverso questa parabola, attraverso il racconto che ci viene fatto e attraverso il destinatario di questo racconto, quel dottore della legge che interrogò Gesù, vedremo come il Signore davvero ci parla e ci ricorda quella che è la nostra condotta spirituale, come Egli desidera che noi instauriamo una relazione che sia ovviamente nella verità guidata dal Signore, nei canoni biblici, in quello che Dio vuole, ma che sia, come vedremo, senza pregiudizi e aperta nei confronti del nostro prossimo. Apriamo allora la scrittura nel capitolo 10 dell'Evangelo di Luca. Leggeremo insieme dal versetto 25 fino al versetto 30, 37. Luca capitolo 10. Dice così la scrittura dal versetto 25. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinandosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura e lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari e li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Conosciamo bene questo racconto e non abbiamo bisogno ovviamente di riassumerlo insieme, ma come divideremo allora questa riflessione, questa meditazione? Vedremo due aspetti differenti, diametralmente opposti tra di loro. Questa sera, se il Signore vorrà, ci soffermeremo su conoscere il carattere dell'uomo naturale. E lo faremo non parlando della parabola in se stessa, non parlando del samaritano, non parlando degli altri protagonisti di questa storia, ma lo faremo parlando del dottore della legge, parlando del perché Gesù fu costretto a raccontare questa parabola. Cioè cercheremo di dare un contesto a questa parabola. E poi, se il Signore vorrà, nella seconda parte, la prossima volta, ci soffermeremo invece sulla parabola. Cioè vedremo conoscere ciò che Dio vuole dall'uomo spirituale. Perché questo modo di procedere? Perché questa analisi in questo modo di questa parabola? È importante sicuramente per noi conoscere il senso spirituale di quello che il Signore Gesù ha voluto dire all'interno di questa parabola. Ma per capire davvero l'importanza di quello che Dio vuole da un uomo spirituale, noi dobbiamo partire da una base. E qual è questa base? È prendere consapevolezza di quello che noi siamo per natura. Perché Gesù ha avuto bisogno di raccontare questa parabola a quel dottore della legge? Ne ha avuto bisogno per insegnargli una lezione, perché quel dottore della legge ha manifestato davanti a Gesù quello che lui era, per natura, quello che c'era nel suo cuore, quelli che erano i suoi scopi, quelli che erano i suoi pensieri. In altre parole potremmo dire, non gli ha nascosto la sua malvagità. E Gesù ha dovuto intervenire. Gesù ha dovuto curare come un medico che ha visto, ha fatto una diagnosi nel cuore di quell'uomo e ha dovuto dire, devo intervenire e portare quest'uomo alla riflessione. Allora questa parabola ha un senso nel momento in cui noi la caliamo nel suo contesto. Qual è il suo contesto? È un episodio, una storia raccontata ad un uomo, non perché Gesù avesse del tempo da perdere, ma perché quell'uomo aveva un bisogno e perché quell'uomo aveva in quel momento manifestato tutto quello che c'era nella sua natura. Allora per capire il senso della parabola e per capire quello che Gesù vuole, quello che Dio vuole da un uomo spirituale e per dare valore a questo contesto, noi dobbiamo prima di tutto chiederci, ma noi come siamo per natura? Una volta che noi prendiamo conoscenza, coscienza dei nostri limiti, allora leggeremo questa parabola con degli occhi diversi. Non sarà più solo una parabola, una storia, ma sarà invece davvero un qualche cosa di fondamentale, di importante per noi. Perché? Perché abbiamo capito che per natura noi abbiamo un problema e questo problema è il nostro carattere e la nostra natura stessa. Allora parlare di quest'uomo, del modo in cui lui si presenta davanti al Signore Gesù, delle parole che lui dice, dei suoi scopi, delle sue reazioni, dei suoi pensieri, ci è utile per capire che cosa? Ci è utile per capire come noi siamo. Non dobbiamo prendere queste riflessioni che faremo come un dito puntato verso un uomo, non stiamo accusando nessuno, non ce la stiamo prendendo con quest'uomo e neanche lo stiamo mettendo sulla pubblica piazza per farne uno spettacolo. Ma quello che invece noi dobbiamo trarre da quest'uomo è l'essenza che c'era in lui, è il fatto che dei pensieri hanno portato delle parole e hanno scaturito delle azioni. E ricordare che questa cosa qui è dentro tutti noi, noi non siamo diversi da lui. Quando noi vediamo nella Bibbia anche degli esempi negativi, questi esempi non ci sono dati per puntare il dito contro qualcuno, ma ci sono dati per capire cosa ci sta dietro a queste cose e per renderci conto che noi non siamo diversi, che noi siamo uguali. Certo, vedremo delle cose calate in un contesto ben preciso, che è il contesto del Signore Gesù, è il contesto dei suoi contemporanei, il contesto dei farisei, il contesto di quel dottore della legge. Ma le cose che stanno dietro questo contesto sono le stesse cose che noi viviamo oggi, sono le stesse cose che la nostra natura vomita ogni giorno. È solo una questione di circostanze, è solo una questione di tempo. Pensiamo al fratello del figliuolo prodigo. È stata solo una questione di circostanze e di tempo, ma il cuore era uguale, non c'era differenza. Uno l'ha manifestato in un modo, l'altro l'ha manifestato in un altro, ma quello che è uscito è stata la stessa cosa. Allora nel vedere appunto questo contesto, il contesto di quest'uomo, noi dobbiamo chiederci e dobbiamo riflettere, anzi dobbiamo dire meglio, dobbiamo riflettere su quello che noi siamo. E perché ci serve questa riflessione? Perché allora poi, entrando nella parabola del buon samaritano, diremo, ecco, io ho consapevolezza di essere questo. Adesso vediamo invece quello che il Signore vuole da me e il modo in cui io posso diventare quello che il Signore vuole da me. Vediamo qual è l'obiettivo che il Signore mi pone e vediamo quali sono i mezzi per poter raggiungere questo obiettivo. Allora, com'era quest'uomo? Entriamo proprio nel contesto che abbiamo letto e che sta attorno, che avvolge questa parabola. Abbiamo visto dal versetto 25, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Il versetto 25 è un versetto molto interessante, perché ci fa vedere due aspetti che sono veramente tipici della natura umana e che quell'uomo ha in qualche modo davvero ricalcato appieno. Quali sono questi due aspetti? Innanzitutto il fatto che il cuore dell'uomo concepisce dei disegni che sono contro il Signore. Quando noi leggiamo in questo versetto un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, noi vediamo come quell'uomo non stesse in quel momento improvvisando. Ma la prima cosa che ci colpisce di quell'uomo è la sua premeditazione. tutto quello che quell'uomo ha compiuto quel giorno non è stato frutto del caso. Quell'uomo non si è presentato davanti a Gesù e così in un attimo di follia o di mania di protagonismo si è alzato e ha fatto così una domanda a Gesù. Quell'uomo si è presentato perché aveva un obiettivo e l'obiettivo era quello di far cadere, di cogliere in fallo, di trovare un qualcosa per cui poter accusare il maestro. Non è stato l'unico a farlo. Noi leggiamo in tutti gli Evangeli come più volte i farisei, i dottori, gli scribi, i capi sacerdoti cercavano qualcosa per colpire Gesù. E qui noi notiamo, cosa notiamo? Notiamo un uomo che a un certo punto si alza davanti a tutti per metterlo alla prova. Un uomo che va diretto a fare che cosa? A sfidare Dio. Un uomo che si pone in un atteggiamento di sfida nei confronti di Dio. E qual è la seconda cosa, che è anche questa estremamente drammatica? È la domanda che quest'uomo gli fa. Maestro, che cosa devo fare? Che devo fare per ereditare la vita eterna? Quell'uomo non gli pone una domanda da nulla. Quell'uomo non va su un argomento che poteva essere, non so, il lavarsi le mani prima di mangiare, come succede in altri passi, o un piccolo cavillo della legge. Quell'uomo va su un tema fondamentale. Eppure noi notiamo un uomo che vuole avere una risposta su un tema fondamentale, che è quello della vita eterna. Ma perché vuole avere questa risposta? La vuole avere non perché vuole effettivamente gli interessi l'argomento, ma perché vuole tendere una trappola, tendere un tranello. Notiamo un uomo che gioca, potremmo dire gioca nel senso negativo del termine, a tendere un tranello al maestro usando che cosa? Un argomento davanti al quale dovrebbe tremare. E questo ci fa capire davvero quanto l'uomo naturale è stordito, quanto quest'uomo è annebbiato, quanto quest'uomo è accecato, quanto quest'uomo davvero è stordito e ubriacato dalla sua situazione, da quello che lui è, dalla sua posizione, da quello che gli è stato detto, dal fine della sua missione. Quanto può arrivare la mente dell'uomo a essere stordita e ubriacata dal peccato, da Satana? Al posto di tremare davanti a un argomento fondamentale, importante, come può essere quello della vita eterna, al posto di farsi delle domande, al posto di porsi dei dubbi, al posto di dire ma io ho qui davanti il maestro, ma sarò nel giusto, sarà corretto quello che mi hanno insegnato, quello che io insegno, quello che io credo, ma come mai il maestro ce l'ha tanto con noi, ce l'ha tanto con noi farisei, ce l'ha tanto con me? Al posto di farsi queste domande, quell'uomo usa il desiderio, la curiosità di conoscere come si fa ad ereditare la vita eterna, non un argomento qualsiasi, non un argomento banale, per sfidare il maestro. E la cosa davvero drammatica è che tutto questo è frutto di una premeditazione. Non sono parole di un uomo improvvisate. Quando quell'uomo si alza davanti a tutti per fare una domanda al maestro, lui sa già bene dove vuole arrivare. Ed è drammatico questo. È drammatico perché ci fa davvero ci mette a nudo in quello che noi siamo, in quello che è la nostra natura di uomini. Noi siamo questo. La Bibbia lo dice, per natura l'uomo medita il male, lo fa fin nel suo letto, dice la Scrittura, e non si pone limite al male che l'uomo medita, arrivando anche a scherzare, arrivando anche a sfidare Dio su argomenti drammatici, tremendi, come quelli della vita eterna. Ma quante persone intorno a noi, parlando della vita eterna, ridono, ci prendono in giro, ci insultano, passano via disinteressate. Dicono che sono cose inutili. Noi tutti lo possiamo sperimentare ogni giorno. E questa è la dimostrazione di come il peccato ha davvero rovinato, distrutto quella che è la nostra natura. Davvero togliendo il peso, togliendo il valore anche alle cose più importanti, alle cose fondamentali, come può essere la vita eterna. La Bibbia conferma tutto questo anche in altri passi. È interessante quello che dice il libro dei Proverbi al capitolo 26. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. E non era forse quell'uomo? Chi odia? Quell'uomo odiava. Quell'uomo era lì per fare che cosa?
era lì per trovare un qualcosa per accusare Gesù in maniera tale che con questa accusa, se ci fosse riuscito, avrebbero avuto finalmente il motivo per toglierlo di mezzo. Quello era odio. Chi odia parla con dissimulazione. Che cos'è la dissimulazione? È fingere un'apparenza. Ed è quello che quell'uomo faceva davanti a Gesù. E lo sapeva di farlo. Non è che era lì improvvisando. In quel momento lui recitava una parte, essendo perfettamente consapevole di farlo. Guardiamo quanto era meschino. Dentro medita l'inganno. Io ti devo trovare un qualcosa per poterti accusare, per poterti mettere alla prova. Allora, con una simulazione, fingendo un qualcosa che non sono, fingendo interesse per un qualcosa che non mi tocca, perché ho già le mie convinzioni, anche se non parliamo di briciole, ti faccio una domanda. E ancora, sempre il libro dei Proverbi dice, quando il Signore dice le cose che l'Eterno odia, il cuore che medita disegni iniqui, e poi notiamo, i piedi che corrono frettolosi al male. E questo era quello che quell'uomo aveva fatto. Il suo cuore, il cuore dei suoi colleghi, il cuore dei suoi compagni farisei, aveva meditato un disegno iniquo e i suoi piedi erano corsi frettolosi. E frettolosi si erano alzati in piedi quando era stato ora di mettere alla prova il Signore Gesù. Notiamo, dalle parole, dai pensieri, quello che il cuore medita, le azioni e le parole. C'è una sequenza logica. E questa sequenza logica non c'era solo in quell'uomo. Questa sequenza logica c'è anche in noi. Ed è la stessa sequenza logica che aveva quell'uomo. Il cuore medita, il cuore pondera, dal cuore si passa alle parole, ai desideri, e dai desideri alle parole si passa ai fatti. È la stessa linea logica. Tutto quello che noi facciamo non è frutto del caso. Noi non improvvisiamo nulla. La nostra vita, le nostre opere, le nostre parole sono frutto di quello che c'è nel nostro cuore, nei nostri pensieri, quello che noi meditiamo, che poi si traduce in pratica. E non siamo diversi da Lui. Certo, per la grazia del Signore, il Signore ci ha dato la possibilità di modellare il nostro cuore, di cambiare la nostra mente, di cambiare i nostri pensieri. Ma se la Scrittura ci dice che noi oggi abbiamo la mente di Cristo, che abbiamo lo Spirito che è dentro di noi, che abbiamo un cuore rinnovato, è perché il Signore ha dovuto, prima con la salvezza come posizione e poi ogni giorno, nel lungo percorso di santificazione, cambiare quello che eravamo. Altrimenti, se fossimo già stati buoni prima, il Signore non avrebbe avuto bisogno di fare tutto questo lavoro. Ma se il Signore ha fatto un lavoro e continua ogni giorno a chiederci di fare un lavoro nella santificazione, nella consacrazione a Lui, perché lo fa? Perché sa che la nostra base non è una base buona. Allora la nostra base è questo. Noi siamo questo. E notiamo fin dove potevano arrivare. Notiamo cosa dice Giovanni capitolo 11. Deliberarono di far morire anche Lazzaro. Gesù è un problema? Bene, togliamolo di mezzo. Adesso c'è Lazzaro. Lazzaro è un problema? Togliamo di mezzo anche lui. Avanti il prossimo. Togliamoli tutti. Ma lo dobbiamo fermare. E continuano. E c'è Lazzaro. E ce ne fosse stato un altro? Avrebbero tolto di mezzo anche lui. Ma notiamo anche qui. Non è frutto del caso. Deliberarono. Che cosa vuol dire deliberarono? Decisero. Questi si sono trovati. Hanno parlato insieme. E la conclusione dei loro discorsi è stata: Lazzaro deve morire. Deve morire Lazzaro, deve morire Gesù, deve morire chiunque si metta in mezzo. Quello è lo scopo dove noi vogliamo arrivare, dicono i farisei. Capiamo allora qual è il pericolo, il potenziale che c'è nel cuore dell'uomo. E ripetiamo, non siamo diversi. È solo una questione di circostanze. È solo una questione di tempo. È solo una questione di metodi e di modi. Noi, nel nostro cuore, nella nostra natura, ci sono le stesse cose che ci sono nel cuore di queste persone. E ci fossimo trovati nella stessa posizione, avremmo agito allo stesso modo. Perché quello siamo. Quello è l'uomo. La Scrittura ci mette a nudo. Ma poi, proseguendo, notiamo il modo in cui Gesù gli risponde. Gesù, ovviamente, conosce il cuore di quell'uomo. E cosa fa Gesù? Tiene le distanze. Gesù non entra nella simulazione. Gesù non entra nella contesa. Noi notiamo come in tutto questo passo Gesù tiene le distanze da quell'uomo. Lo tratta in maniera molto fredda. Mi fai una domanda? Ti rispondo. Cosa leggi nella legge? Leggo questo, leggo questo, leggo questo. Bene, vai e fallo. Gesù non si pone sul piano del fariseo, ma rimane distaccato. Rimane distaccato dal dottore della legge, vuol far vedere agli altri il suo distacco, vuol far vedere a quell'uomo il suo distacco. Perché? Perché il comportamento che quell'uomo sta avendo è un comportamento abominevole davanti a lui. E allora Gesù dice, mi fai una domanda? E io a domanda rispondo. Cosa c'è scritto nella legge? Ah, devi fare questo, devo fare questo, devo fare questo. Bene, vai e fallo. Gesù non scende a compromessi, non scende, diciamo, nella contesa con quell'uomo. E questo ci fa capire una volta di più il disprezzo, il disgusto che Gesù ha davanti a quella situazione. Però notiamo, cosa fa Gesù? Gesù lo porta alla legge. È come se Gesù gli dicesse, tu mi stai interrogando riguardo alla legge? Bene, allora dimmelo tu quello che devi fare. Tu mi vuoi portare sul terreno della legge? Andiamo sul terreno della legge e vedrai la fine che farai. Qual è il dramma? Il dramma è che quell'uomo ha avuto il coraggio di rispondere. Questo è il dramma. Quando quell'uomo ha visto che Gesù lo ha trattato freddamente e gli ha detto, cosa leggi nella legge? Quell'uomo avrebbe dovuto avere il buon senso e l'intelligenza di fermarsi lì, perché forse capiva che la situazione si stava mettendo male. Invece cosa dice? Egli rispose, egli andò avanti. Notiamo la sfrontatezza davanti a Dio. Notiamo quando l'uomo fa la faccia di bronzo davanti al Signore. Il Signore parla, ma la faccia dell'uomo è come un muro, io non ti voglio ascoltare. Questo è tipico, è dentro la natura umana. C'è un esempio straordinario nella scrittura, che è l'esempio di Giobbe, un uomo che fece davvero anche lui la faccia a un certo punto dura come un muro davanti al Signore, rigido nella sua giustizia, rigido in quello che lui pensava, nonostante tutti i richiami che il Signore gli stesse dicendo. E a un certo punto il Signore lo chiama in un modo che è davvero straordinario. Al capitolo 40 dice, il Signore disse, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Il Signore gli aveva messo davanti tante cose, conosci tu gli uccelli del cielo, conosciamo bene la storia di Giobbe. E a un certo punto, quando il Signore finisce questo racconto, è lui stesso a dire, tu che mi censuri, vuoi ancora contendere con me? Ma davvero Giobbe poteva censurare il Signore? No, non lo poteva fare, ovvio. Ma è il Signore che lo chiama così, dice, tu mi stai censurando, Giobbe. È un giudizio quello che Dio gli sta esprimendo. Tu che parli tanto, tu che sei il mio censore, tu che mi censuri, dai, dammi una risposta davanti a tutto questo. Questo è lo stesso senso che Gesù stava portando a quell'uomo. Va bene, vuoi contendere con me, uomo, dottore della legge? Dai, contendiamo. Cosa c'è scritto nella legge? Dai, dimmelo. Hai una risposta a tutto questo, diceva Dio a Giobbe. Cosa rispose Giobbe? Giobbe lì fu con le spalle al muro. Io sono troppo meschino. Ma che cosa ti potrei rispondere? In quel momento lì Giobbe è crollato. Perché? Perché Dio lo ha messo con le spalle al muro. E gli ha detto, ma chi ti credi di essere, Giobbe? Ma tu vuoi censurare me, che sono l'onnipotente che ho creato ogni cosa. Ma chi sei tu? E cosa dice Giobbe? Io sono troppo meschino. Ma cosa ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ecco un uomo che in quel momento ha capito che doveva stare zitto. Invece notiamo, il fariseo non è così. Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? E lui cosa ebbe il coraggio di fare? Ebbe il coraggio di rispondere. Ebbe il coraggio di andare avanti. E quante volte noi come uomini, anche noi credenti purtroppo, quando il Signore ci riprende, quando il Signore ci esorta, quando il Signore ci bastona, ci colpisce, ci fa vedere delle situazioni che sono sbagliate, abbiamo il coraggio di rispondere. Abbiamo il coraggio di portare le nostre ragioni. Abbiamo il coraggio di far valere davanti a Dio i nostri diritti e le nostre pretese. Invece di dire come Giobbe, ma chi sono io per parlare davanti al Signore? Ma notiamo ancora, quell'uomo va avanti. Cosa gli dice? Beh, gli risponde in modo in cui doveva rispondere. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua. È il tuo prossimo come te stesso. Ma chi stava parlando? Stava parlando un fariseo. E aveva ben da dire queste cose qua, un fariseo. Immaginiamoci per un attimo quella scena. Gesù, magari nel mezzo, che ammaestra questa folla seduta, magari. Un uomo che si alza in piedi davanti a tutti, davanti agli occhi di tutti, e che si mette a contendere con Gesù e che a un certo punto dice: ah, io so che devo amare Dio con tutte le mie forze e soprattutto devo amare il mio prossimo come me stesso. E tutti quelli che gli stanno intorno dicono: parla lui, un fariseo. Ma chi erano i farisei? Cosa leggiamo, per esempio, in Matteo 23? Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Cos'è scritto dei farisei? Mettete dei pesi addosso alla gente. Chi erano i farisei? Le persone più false e più fredde, se vogliamo, meno misericordiose che ci potessero essere all'epoca. Eppure quell'uomo ha il coraggio di dire davanti a Gesù: ah, io lo so quello che devo fare, quello che c'è scritto nella legge. Ama il tuo prossimo come te stesso, ama il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Ah, aveva un bello stomaco a dire queste cose quell'uomo, perché sapeva benissimo che lui era il primo a non farle. Ma il problema è che lo sapevano anche quelli che stavano attorno a lui. E dunque si è sentito in quel momento sicuramente un pochettino accusato. Però notiamo, nonostante Gesù lo riprenda, nonostante Gesù gli metta davanti con le sue stesse parole un'accusa esplicita, profonda, nonostante Gesù lo porti a riflettere, che cosa fa quell'uomo? Andiamo avanti. Si volle giustificare. Cosa fa quell'uomo? Si giustifica. Non è che messo davanti alle parole di Gesù, messo davanti alla sua risposta, magari rifletti. No, va avanti nella sua ostinazione, volendo giustificarsi. Notiamo ancora il distacco che Gesù tiene. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Caro amico, oh, tu la soluzione la sai, me l'hai detta tu, vai e fallo. Basta, cosa c'è da dire? Gesù non ha, notiamo, Gesù non ha nulla d'altro da aggiungere. Cosa può aggiungere Gesù davanti a una persona del genere? Nulla. La teoria la sai, la risposta te la sei data, vai e fallo. Quell'uomo è con le spalle al muro. Immaginiamoci le persone che sono davanti a quell'uomo, che giustamente avranno detto: appunto, vai e fallo, visto chi sei, visto come ti comporti. E cosa fa quell'uomo? Continua, rincara la dose, fa finta di niente, fa l'ognore, fa finta di scendere dall'albero, di cadere dal pero. Ma chi è il mio prossimo? L'ostinatezza, l'ostinazione di andare fino in fondo, è così cieco, è così ubriaco delle sue cose che anche quando Gesù l'ha messo con le spalle al muro, l'ha inchiorato al muro, gli ha fatto capire tutto quello che doveva fargli capire, il messaggio era chiarissimo, non c'era nulla da aggiungere. Quell'uomo cosa fa? Continua, imperterrito. No, io voglio andare fino in fondo. Cosa fece il popolo di Israele dopo il peccato che lo portò a vagare 40 anni nel deserto? No, adesso noi andremo là. E il Signore disse: non andate. No, noi andremo. Non andate. E quando andarono furono battuti. Cosa dice il Signore? Vi siete insuperbiti. Non mi avete dato ascolto. Vi siete ostinati ad andare avanti per la vostra strada. E cosa dice Paolo ai Romani? Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. È quello che ha fatto quell'uomo. Quell'uomo aveva la risposta. Se il suo cuore fosse stato onesto, la risposta che cercava l'aveva avuta. Invece no, non era onesto quel cuore. E allora deve cercare una giustificazione. Deve cercare un modo per portare avanti ancora il suo discorso. Deve cercare un modo ancora per avere una scusa, per poter continuare davanti al Signore Gesù. E allora notiamo un altro aspetto di quest'uomo. Il suo orgoglio. Un uomo orgoglioso. E lì era con le spalle al muro davanti a tutti. Magari c'era chi lo derideva, magari c'era chi applaudiva il Signore Gesù per quello che aveva detto. Appunto, vai e fai, come ti ha detto il Maestro. Ma lui è troppo orgoglioso. Cosa dice il libro dei Proverbi? Dall'orgoglio non viene che la contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. E quell'uomo stava contendendo e continuava per orgoglio a contendere con il Signore Gesù, avendo già avuto la risposta che cercava. Se fosse stato saggio, avrebbe dato retta al consiglio che il Signore Gesù gli aveva dato. Questo è il contesto in cui si colloca questa parabola. Un uomo che premeditava, un uomo che era sfrontato, un presuntuoso, un ostinato, un orgoglioso, davanti al quale Gesù ha avuto bisogno di dare una lezione, di raccontare una parabola. Questa parabola si va a inserire in questo contesto, si va a inserire nel contesto di una che suona come una medicina nei confronti di quella che era la natura dell'uomo che Gesù aveva davanti. Allora saltiamo la parabola, la vedremo se Dio vuole, abbiamo detto la prossima volta, e andiamo alla fine di questi versetti. Questo è l'uomo che si presenta davanti a Dio, davanti a Gesù, scusate. Gesù gli racconta una parabola e al termine di questa parabola gli pone una domanda. Adesso Gesù parla, perché adesso Gesù ha dato la medicina, e allora adesso Gesù parla, interagisce. Ti ho raccontato una storia, ma questa storia non è fine a se stessa. Adesso meditiamo su quello che ti ho detto e andiamo al versetto 37. Dice così la scrittura. Leggiamo dal versetto 36. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Egli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa. Perché Gesù non cambia atteggiamento davanti a quell'uomo? Gesù gli racconta la parabola, gli fa una domanda per metterlo ancora più con le spalle al muro, e quando quell'uomo gli risponde, gli dà di nuovo una risposta sintetica, laconica, fredda. Bene, vai e fai quello che ti è stato detto. Perché Gesù gli risponde ancora in questo modo? Perché quella parabola, quel racconto, non aveva sortito alcun effetto nel cuore di quell'uomo. Da cosa lo capiamo? Come rispose quell'uomo a Gesù? Cosa disse Gesù al versetto 36? Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose, colui che gli usò misericordia. È singolare questa risposta. Perché? Chi era quell'uomo? Chi era quel colui che gli usò misericordia? Era un samaritano. È un dottore della legge, i samaritani, li aveva qua. Pur di dire che era stato un samaritano a comportarsi bene, piuttosto faccio un giro di parole lunghissimo, ma quel nome non lo dico neanche morto. Perché? Perché è un mio nemico. E non dirò mai che un mio nemico si è comportato meglio di un mio pari, di un sacerdote, di un levita. Sarebbe stato sufficiente che quell'uomo avesse detto: chi ha avuto misericordia? Gesù non è stupido, scusatemi il termine, non le ha citate a caso quelle tre persone, non lo ha fatto a caso che ha fatto fare il buono al nemico, al samaritano, mentre invece la figura del cattivo l'hanno fatta gli amici, i paritetici, i pari ruolo, il sacerdote e levita. Non era casuale questo, lo sappiamo benissimo. Ma la prova nei confronti di quell'uomo sta proprio lì. Chi si è comportato bene? Dillo quel nome. Abbi il coraggio di dire che un samaritano si è comportato meglio di un sacerdote. No, non lo dico. Piuttosto che ammettere quella cosa ci giro attorno 100 milioni di volte. Ma quel nome non te la do la soddisfazione di dirlo. Colui che gli usò misericordia. Ma ci voleva tanto a dire il samaritano? Sì, ci voleva per lui. Perché? Perché era ancora radicato nel suo odio verso un popolo che per lui era un popolo straniero, un popolo maledetto. E allora Gesù non può che rispondergli: bene, allora vai e fai anche tu la stessa cosa. Neanche quell'episodio, neanche quella situazione, neanche quel momento, neanche quella figura che aveva fatto, neanche questo atteggiamento di freddezza, nulla aveva smosso il cuore di quell'uomo. Anche una volta che è stato messo con le spalle al muro, anche una volta che Gesù lo ha veramente inchiodato e che gli ha raccontato questa storia per portarlo a riflettere, per fargli capire che non c'è differenza. Un uomo pugnalato dai suoi fratelli, vedremo, ma soccorso e salvato da uno straniero, da un nemico. Quell'uomo cosa dice? Piuttosto che darti la soddisfazione di dirti che è stato un samaritano, ti racconto per filo e per segno tutto quello che ha fatto, ma il nome non lo faccio. Perché? Perché è un mio nemico. Io lo odio, non lo dirò mai che un samaritano è stato bravo, non lo potrei sopportare. Perché questo? Perché nel suo cuore c'era ancora l'inganno. Ecco quanto è ingannato, ingannevole il cuore dell'uomo. Cosa dice il libro di Geremia? Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente maligno. Chi lo può conoscere? Chi lo può cambiare? Chi può modificare, modellare, plasmare quello che c'è nel nostro cuore? Chi può darci un cuore nuovo, rinnovare il nostro cuore? Io l'Eterno, dice, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Allora, in conclusione, come possiamo riassumere questa parabola? Come la possiamo collocare? La collochiamo nel contesto di un uomo che ha dimostrato quello che lui era per natura. Un uomo che ha avuto una premeditazione davanti a Dio, uno sfrontato, un presuntuoso, un ostinato, un orgoglioso, che anche davanti alla riprensione, all'insegnamento di Gesù, cosa ha fatto? Ha avuto ancora una risposta negativa. E allora, ma che però ha ricevuto un comandamento al cambiamento. Abbiamo detto all'inizio, imparare dalla situazione di un uomo per comprendere meglio, apprezzare meglio il messaggio della parabola. E questo è quello che noi vogliamo portarci a casa questa sera. Noi non siamo diversi da quest'uomo, noi siamo così. Per natura noi ricalchiamo queste stesse caratteristiche. E il Signore Gesù ha bisogno di lavorare nella nostra vita. E noi abbiamo bisogno che il Signore lavori nella nostra vita. E il Signore vuole lavorare. E questa parabola, vedremo, ci dà proprio un insegnamento che ci vuole portare a modellare il nostro carattere, a modellare il nostro cuore, a modellare il nostro comportamento, a modellare la nostra considerazione nei confronti del nostro prossimo, ad arrivare ad amare davvero il nostro prossimo come noi stessi. Ma quando noi potremo arrivare lì, a quel traguardo? Quando capiremo che la base di partenza è una base negativa. Quando capiremo che senza il Signore non siamo in grado di farlo. Quando capiremo che senza il Signore noi siamo solo questo, sfrontati, presuntuosi, ostinati, orgogliosi, non siamo nulla di diverso. Non c'è nulla di buono in noi. Ed è quando avremo questa consapevolezza che allora davvero noi ci butteremo in ginocchio, in silenzio davanti al Signore, e diremo: Signore, insegnaci attraverso questa parabola. Signore, insegnaci quello che Tu vuoi da noi. Insegnaci quello che è il Tuo comandamento al nostro cambiamento. Altrimenti, se non partiremo da questa base, la nostra risposta davanti a questa parabola sarà la stessa del dottore della legge, orgogliosa, piena di giustificazioni, piena di scuse, arroccata su quello che noi siamo. Allora davvero che possiamo davvero anche noi, questo non vale ovviamente solo per questa parabola, questo vale per tutta la nostra vita, prendere consapevolezza di quello che noi siamo. L'abbiamo detto all'inizio, non vogliamo puntare il dito contro questa persona, sarebbe troppo facile adesso fare proprio dietrologia e accusarlo. No, noi lo abbiamo visto, ma ognuno di noi potrebbe mettere il suo nome, potrebbe mettere la propria faccia, la propria persona lì in quel momento si sarebbe comportato allo stesso modo. Sfido io chiunque a dire il contrario. Ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di dire: Signore, insegnaci. Facci capire come dobbiamo vivere. Facci capire come dobbiamo modellare il nostro cuore, la nostra mente, i nostri pensieri. Insegnaci a camminare come Tu vuoi. Insegnaci a cambiare. Aiutaci a cambiare. Aiutaci a raggiungere quell'obiettivo. E quell'obiettivo lo raggiungeremo solo attraverso la parola di Dio. Solo attraverso insegnamenti, lezioni, come questa parabola. Allora che il Signore possa benedire la nostra vita e il nostro cuore, che possiamo prendere questa consapevolezza. E se il Signore vorrà, proprio con questo spirito, la prossima volta ci addentreremo proprio nel significato e nelle parti che compongono questa parabola. Che il Signore sia benedetto. Amen.
Vogliamo passare magari un momento di preghiera e anche di riflessione per quanto il Signore ha voluto ancora una volta ricordare ai nostri cuori che non siamo diversi da quest'uomo.